Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Sechi, di fronte a me c'è Silvia Antonini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E naturalmente in regia Mauro Magnitosi. Oggi ci siamo protagonisti di un colpo ad effetto.
Esatto. Abbiamo voluto giocare un po'.
Esatto, abbiamo fatto un esperimento, abbiamo chiesto a ChatGPT, proprio lui, di scrivere un articolo.
Lui o lei?
Lui.
No, è l'intelligenza artificiale.
La intelligenza. Di scrivere un articolo sui vantaggi e gli svantaggi di affidare all'intelligenza artificiale, quindi la scrittura di un articolo giornalistico. Questo sì. L'ha fatto Silvia, con il rischio di tirarci però la famosa e celeberrima zappa sui piedi e scoprire che il chatbot è molto più bravo a scrivere e acuto nell'argomentare. Il primo tentativo però non ha dato risultati apprezzabili. L'intelligenza artificiale ha fornito un elenco di pro e contro senza elaborazione e tantomeno spirito critico. Dai, raccontaci.
Beh, poi abbiamo fatto una ricerca più elaborata e abbiamo ottenuto un pezzo giornalistico potenzialmente degno di pubblicazione.
Esatto.
Abbiamo scoperto quindi che è necessaria l'intelligenza umana per poter simulare in modo corretto quella artificiale, almeno al momento. Ma comunque, leggendo questo articolo, ci siamo resi conto che le argomentazioni sono quelle che troviamo un po' in giro, proprio su questo tema, tra l'altro. Tra i vantaggi, comunque, di far scrivere al chatbot un articolo, c'è il risparmio di tempo, la possibilità di accedere a informazioni non immediatamente disponibili,
che è la cosa più importante,
e di scrivere in maniera omogenea e coerente.
Esatto, esattamente l'opposto di quello che accade con gli uffici stampa.
Vero, ma niente di nuovo. Infatti, e tra l'altro gli svantaggi sono di più.
No.
Cioè, in questa elaborazione il chatbot dice: in realtà ci sono un po' di contro e sono di più dei vantaggi. In primo luogo, la possibilità che gli articoli, e qui cito, non superino la verifica dei fatti e siano poco approfonditi, poco creativi e originali, magari anche noiosi. Inoltre, sempre cito, l'utilizzo di ChatGPT potrebbe portare a una dipendenza eccessiva dalla tecnologia e alla lunga ridurre l'abilità di scrittura e di analisi dei giornalisti. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna stare attenti perché potrebbe portare risultati imprecisi o scorretti, con un impatto negativo anche sul mezzo di comunicazione, che trasferisce queste informazioni. Sono difetti anche gravi, che curiosamente li chiama sfide.
Addirittura?
Sì.
Vabbè. In conclusione, il bot avverte i giornalisti di non esagerare con l'intelligenza artificiale per non perdere la capacità di verificare, analizzare, dare un'interpretazione ragionata dei fatti, e li invita a bilanciare l'uso di ChatGPT con un processo di scrittura tradizionale approfondito per creare un contenuto di alta qualità che sia preciso, coerente e interessante per il pubblico. Ossia, fare è il nostro lavoro, però fatelo il lavoro, mi raccomando, che insomma bisogna avere voglia, no? Bisogna avere amore per le cose. E la domanda che tutti ci facciamo però è sempre la stessa: quali sono i rischi che corriamo come umanità tutta nell'allenare costantemente l'intelligenza artificiale? Finire come in 2001 Odissea nello spazio? No! Quindi abbiamo chiesto a ChatGPT di spiegare perché continuare a dargli istruzioni potrebbe costituire un problema etico per gli esseri umani. Secondo il chatbot, il problema numero uno è la raccolta e l'utilizzo di grandi quantità di dati personali. Quante volte l'abbiamo sentito? Alcuni molto sensibili, come la salute, l'orientamento sessuale, con una potenziale minaccia per la privacy, e portare ovviamente all'abuso di tali informazioni.
Un secondo problema è lo sviluppo di modelli che perpetuano, sempre cito, che perpetuano pregiudizi e discriminazioni presenti nei dati di addestramento. Il terzo problema è la creazione di modelli di intelligenza artificiale che superano la capacità umana, e questo è il vero problema che abbiamo tutti, no? Il dubbio. La capacità umana, appunto, di comprendere, di controllare, e quindi c'è il rischio che emergano sistemi decisionali autonomi pericolosi per gli esseri umani. Per evitare tutto questo, già GPT dice di sviluppare una governance etica dell'intelligenza artificiale che regoli l'allenamento dei modelli e garantisca che sia utilizzata in modo responsabile e in linea con i valori umani. E infatti l'Unione Europea sta lavorando adesso in questo periodo sul regolamento che si chiama appunto Artificial Intelligence Act, che dovrà essere approvato entro il 2023.
Wow. E quindi Delion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Dopo questo fantastico esperimento ci facciamo stringere la mano e ci facciamo abbracciare dalla prima proposta musicale, che tra l'altro è una delle mie eroine in senso assoluto. Lei si chiama Megan Remy ed è una cantautrice anglofona, ovviamente, di Chicago, che ha iniziato in maniera molto oltranzista, faceva un po' il verso alle Riot Girls. Nel 2018 la clamorosa svolta con un album strepitoso, andate a ascoltarvelo, che si chiama In a Poem Unlimited. È questa svolta pop molto sofisticata, molto giocosa, però fatta veramente benissimo, seguita nel 2000 da Heavy Light, un po' meno a fuoco, però un disco bello maturo lo stesso, e torna con Bless This Mess, US Girls, e questa è Holy Daedalus.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Silvia, NFT, da KVD a Certezza della Nuova Comunicazione, che guarda al futuro ma intanto agisce nel presente. In un fungible token, che magari non saranno ancora diventati pop, lo stiamo dicendo da un po' di tempo, anche perché è qualcosa di molto specialistico, ma intanto sono sempre più protagonisti dell'era web 3.0. E come giusto che accada, non mancano le strutture, evviva, che dell'argomento sanno tutto, come M-Factory, startup innovativa che crea prodotti tecnologici unici che supportano grandi aziende nella realizzazione di progetti e tecnologie web 3. Per questo, anche per questo motivo, M-Factory ha sviluppato NFT, uno strumento in grado di permettere agli utenti di convertire codici coupon in NFT trasferendoli sui singoli wallet blockchain. Come funziona tutto questo? Noi abbiamo la fortuna di avere qua il co-founder di M-Factory, Luca Vaiani. Buongiorno Luca e benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, l'anno scorso abbiamo comunque accolto la nascita, comunque la concretizzazione di M-Factory, però facciamo un po' il punto della situazione. Con quali obiettivi nasceva M-Factory?
Allora, partendo dal presupposto che noi fondatori di M-Factory siamo tutti appassionati di tecnologia e innovazione e riteniamo che l'innovazione debba essere facilmente fruibile da tutti, quindi passando attraverso dei processi di semplificazione dell'utilizzo, abbiamo fondato questa startup proprio per facilitare l'adozione delle nuove tecnologie, in particolare ci focalizziamo su Web3 e NFT verso il pubblico. Quindi tu citavi gli NFT, non sono diventati pop, stiamo lavorando perché lo siano, ecco.
Sì, ecco. E a questo punto nasce Nefty. Come funziona? Di cosa si tratta?
Nefty è una piattaforma che è pensata per l'utilizzo dei sistemi di couponing e di loyalty, dove quindi noi abbiamo un software abbastanza evoluto che permette di generare degli NFT e attribuirgli dei codici coupon, rendendo più semplice da parte degli utenti la riscossione di questo NFT. Quindi viene fornito un codice coupon che può essere fornito su vari supporti, anche cartacei volendo, e poi semplicemente accedendo ad una pagina dedicata l'utente può riscattare il suo codice coupon e ricevere l'NFT collegato.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Senta, io sono curiosa, in che modo? A me l'NFT fa venire in mente qualcosa di abbastanza esclusivo, opere d'arte, opere dell'ingegno, collezionismo. Lei invece ha parlato di trasformarlo in un oggetto pop. Che cosa vuol dire questo? Con quali obiettivi? Con quali obiettivi? In che modo si può fare questo? E quali sono i settori che in questo momento stanno usando questa tecnologia, queste soluzioni per fare comunicazione e anche per fare business?
Allora, buongiorno Silvia, sì, giustamente nell'immaginario comune gli NFT sono legati all'arte, ma semplicemente perché è stato il modo in cui sono stati comunicati più in maniera mainstream, perché chiaramente l'NFT di in sé è una certificazione della proprietà digitale di un qualche cosa, di un'entità, dove chiaramente noi sviluppatori a livello di codice possiamo facilmente interrogarli, però una persona che naviga su internet per avere modo di vedere il proprio NFT deve avere un contenuto visivo. E grazie a questa proprietà i primi che hanno iniziato a utilizzare gli NFT sono stati proprio gli artisti digitali, no?
Sì.
Perché sfruttando questo attributo che è un'immagine o un qualche altro contenuto attribuibile, chiaramente hanno trovato un metodo facile per poter distribuire le proprie opere e garantirne l'autenticità. Però nella realtà gli NFT danno molte possibilità di utilizzo in molti settori delle industrie. Ad oggi i settori che più utilizzano sono chiaramente arte e collezionismo, per una causa di comunicazione molto forte su quel punto di vista. L'altro settore che li usa tanto è il settore del gaming, perché
sì,
tramite
certo.
gli NFT vengono abbinati per esempio alle skin dei personaggi o agli equipaggiamenti, e la cosa molto interessante che ha dato una possibilità che prima non si vedeva è il fatto che in un futuro molto vicino, perché stanno studiando gli standard, questi oggetti saranno trasferibili anche da un gioco all'altro. Quindi andando a dare un'utilità trasversale a quelli che sono gli oggetti digitali legati agli NFT, che sfruttano l'NFT come meccanismo di certificazione del possesso. Poi ci sono tanti casi in cui anche il settore della moda li sta usando parecchio, ci sono dei casi eclatanti anche di NFT che hanno generato dei fatturati pazzeschi, c'è un caso di Adidas per esempio che ha fatto miliardi di dollari addirittura. Però nella realtà noi gli NFT possiamo andarli ad impiegare veramente in tutti i settori, proprio perché ci permette di definire univocamente un oggetto che sia digitale ma anche che sia fisico, a livello mondiale, no? Ragioniamo sempre a livello mondiale quando parliamo di blockchain e NFT, perché per fortuna è una tecnologia che ci abilita ad una distribuzione a livello globale, proprio perché è accessibile da chiunque, è pubblico, e quindi tramite internet è facilmente fruibile. Possiamo immaginare, per esempio, di utilizzare un NFT come certificato di autenticità di un capo di moda, oppure di un prodotto, dove quindi quando il prodotto viene venduto, l'NFT viene trasferito al nuovo proprietario, e quella è la prova dell'autenticità e della proprietà del prodotto. E la cosa divertente è che grazie alla possibilità di vedere le transazioni che ha avuto questo NFT, quindi passaggi di proprietà, possiamo anche sapere, per esempio, se quella scarpa è appartenuta a Jennifer Lopez.
Ah, ho capito. Quindi in realtà questo oggetto ha a che fare con la certificazione e con l'unicità della cosa che certifica, del prodotto.
Esattamente.
Del bene.
Ma sì, può essere anche un qualche cosa di immateriale, immagino, non solo.
Assolutamente, ecco. Assolutamente. Può essere qualsiasi cosa in realtà, cioè dal momento in cui noi andiamo a usare l'NFT come se fosse una specie di notaio virtuale.
Ah, ecco,
che quindi
grazie.
Gli dice, perfetto, questa cosa esiste, è univoca, è registrata, la registrazione è pubblicamente accessibile, quindi chiunque può andare a leggere sulla blockchain tramite dei siti appositi quell'NFT che esiste, di chi è, quando è stato creato e chi l'ha detenuto, e il concetto di base è questo.
A che punto siamo in Italia con l'uso e la comprensione degli NFT a un anno di distanza, diciamo, da quando si è cominciato veramente a parlarne? Siamo a buon punto? Ci siamo fatti prendere dal grande entusiasmo?
Allora sì, sicuramente il grande entusiasmo ha scatenato quella che io ritengo una proprietà molto bella degli italiani, che è quella di accogliere le innovazioni con grande fervore. Chiaramente ci sono tanti concetti da capire, anche perché noi, parlando con molti clienti, vediamo proprio la necessità di dover approfondire l'argomento, no? Cioè, quindi c'è tantissima conoscenza, se ne parla tanto, ma in tanti casi è ancora un po' troppo superficiale. Quindi il nostro obiettivo è anche quello, insomma, di essere promotori della possibilità di capire le reali possibilità di utilizzo degli NFT. Quindi ci sono tante aziende che sono incuriosite, tante persone che ne parlano, però è ancora un settore che deve svilupparsi, secondo il mio punto di vista, nella maniera più corretta, quindi con tutte le potenzialità che ha di utilizzo.
Ma a proposito di questo, siccome mi sembra che la cultura dell'NFT sia ancora proprio agli albori, appunto anch'io stessa faccio fatica a capirne tutte le potenzialità, voi state da anche d'altro lato lavorando per diffondere questa cultura, in che modo?
Ma in verità semplicemente con l'adozione dei prodotti che forniamo, insomma, quindi le soluzioni di software. Ogni volta che noi ingaggiamo un nuovo cliente che a sua volta farà dei progetti che andranno un pochino più a essere distribuiti su larga scala, facendo formazione al cliente, automaticamente questa formazione viene poi trasmessa a tutti coloro che li utilizzeranno, ecco.
Luca, per concludere, ci anticipi qualcosa su Amfactory? Quali saranno i focus del 2023? Che obiettivi ci sono?
Allora, sicuramente sarà un anno in cui andremo a consolidare le nostre posizioni. Abbiamo poi un altro prodotto molto interessante, sempre basato su NFT e blockchain, che si occuperà di certificazione delle competenze, aderendo agli standard europei ESCO, che è la categorizzazione degli skill, delle professioni, degli obiettivi, da cui abbiamo avuto delle richieste importanti da grossi player del mercato italiano. Quindi andremo a consolidare quello che è la piattaforma NFT a livello di distribuzione e a sviluppare questo nuovo prodotto molto interessante che sta avendo delle evoluzioni tecnologiche, secondo me se ne sentirà parlare, ecco.
Allora, Luca Vagliani, co-founder di Amfactory, con cui oggi qui a Daily On Air, The Sound of ADV, sulle frequenze di Radio Atlanta, abbiamo parlato appunto di Amfactory, di mercato NFT, di NFT, la nuova offerta, e domani sarà anche sulla prima pagina del Net. Buona giornata e grazie Luca, e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Effettivamente il buongiorno si vede dal mattino, e grazie anche e soprattutto alle notizie che trovate sui nostri due quotidiani e anche sul nostro sito, mi raccomando, quindi Daily Media, Daily Net, Daily Online e anche pagine social curate soprattutto dalla nostra Silvia Antonini, ma anche dal sottoscritto. Intanto, prima di darvi le notizie, le migliori, quelle che abbiamo con cui abbiamo voluto caratterizzare questa giornata, ricordiamo che abbiamo appena ascoltato il nuovo lavoro di Groove Rees, che non è altro che il leader storico dei Super Fury Animals, gruppo gallese di Britpop molto stravagante, ma anche dei Neon Neon, ricordiamo un disco del 2012 straordinario con Sabrina Salerno tra gli ospiti, ed è lui anche uno dei grandi protagonisti del cantautorato britannico e dintorni. Questa è la colonna sonora di The Almond and Seahorse, un film che dovrebbe arrivare anche in Italia. Abbiamo ascoltato la canzone Oria. Ma adesso le notizie, inizio io. Silvia, scusami, ma Next 14 e InfoSum collaborano per migliorare gli insight sui consumatori, salvaguardare la privacy e la sicurezza dei dati. Un accordo attraverso cui sarà possibile aiutare i partner a valorizzare i first party data che sono funzionali al raggiungimento di obiettivi di business.
Rai Pubblicità ha lanciato ieri una cosa che ci riguarda da vicino.
Molto bene.
Ha lanciato questa piattaforma, questo hub musicale.
Mamma
si chiama Pitch. È una nuova opportunità che sfrutta la musica per creare un legame commerciale, ovviamente, tra brand e consumatori e di comunicazione, naturalmente. Dentro c'è tutto il catalogo Rai, compreso Sanremo, compreso gli eventi, compreso le radio, eccetera, eccetera. Poi tutte le altre radio, ma soprattutto c'è il catalogo, ovvero tutto il grande patrimonio di concerti ed eventi organizzati dalla Friends in Vivo Multimedia.
Caspita.
Che è la società di comunicazione, appunto, ed eventi musicali guidata da Marco Puntini.
Mi raccomando. Bellissimo. Ma dove lo posso trovare questo? Cioè, mi devo fare un click?
No, tu devi essere un'azienda che vuole investire.
E quindi a quel punto entro in possesso.
No, se tu vuoi fare un progetto legato alla musica, dici, voglio fare un progetto legato alla musica, loro ti offrono dei pacchetti editoriali e naturalmente pubblicitari legati a questa opportunità, l'opportunità della musica.
Bellissimo.
È una novità assoluta, eh?
Sì, è una novità assoluta. Torniamo a terra, ma sempre molto importante, con Digital Angels, che espande l'offerta di servizi data e analytics attraverso e soprattutto grazie all'ingresso di Francesco Schena. Continua quindi a evolversi il piano industriale dell'agenzia con l'assunzione strategica del nuovo analytics manager e team leader dal profilo internazionale.
Allora, ci sono stati dei giri di poltrone tra direttrici in RCS Media Group nell'area dei femminili. Da oggi, infatti, Luisa Simonetto diventa direttrice di Amica, di cui era già condirettrice. Allo stesso tempo, Danda Santini, che ha diretto il mensile femminile dal gennaio 2021, torna a fare la direttrice editoriale della testata e assume anche la direzione di Style Piccoli, di cui era direttrice altrettanto editoriale, aggiungendo queste cariche a quella di direttrice di Diodonna, quindi fa incetta di direzioni. Chiara Bidoli lascia Style Piccoli, che dirigeva dal 2017, mantiene l'incarico di direttrice di Io e il mio bambino e di Qui Mamme ed entra nella redazione di Corriere Salute con la qualifica di caporedattore.
Erst Digital lancia un'altra piattaforma, United Influencers, per progetti legati a talent, creators e celebrities. Una soluzione gratuita che offre una vasta gamma di funzionalità per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di marketing.
Filmaster chiude il 2022 con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro. Di cui l'80% realizzati grazie alle attività internazionali tramite la controllata Filmaster MEA. Ieri inoltre il gruppo ha anche comunicato che Andrea Francisi ha lasciato l'incarico di General Manager di Filmaster Events per entrare nel Milano Cortina 2026, di cui sarà Chief Games Operation Officer.
Io per finire vorrei anche citare l'intervista con cui abbiamo aperto oggi sul Daily Net, ed è un'intervista Mail Up che racconta la deliverability, cioè un asset chiave del marketing, e l'intervista è a Martina Cotichella, Senior Product Marketing Manager, appunto, di Mail Up. E adesso una nuova proposta musicale. Lui è David Brewis. È un cantante, naturalmente, un cantautore ed è anche un musicista inglese. E voi direte, vabbè, certo, però insieme al fratello Peter Brewis ha formato una delle esperienze musicali più interessanti degli ultimi 20 anni britannici, che sono i Field Music, un duo, un gruppo, naturalmente, che si rifà moltissimo nelle coordinate a certo progressive, tipo gli Yes, però in una maniera molto più moderna, molto più potabile, molto più pop. Sempre una bella esperienza quella dei Field Music, e questa di David Brewis è ancora diversa, perché si è buttato nel chamber pop folk con grandi aspirazioni di cantautorato alto. Da The Soft Struggles, questa è It Takes a Long Time, David Brewis.
takes a long time. If you don't get started now, it's gonna take a long time.
Allora, Daily on Air, The Sound of Adivicchio, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 1 marzo, 1 marzo, siamo già a marzo e questa è la nostra 86esima puntata e naturalmente chiudiamo con un bell'obiettivo, perché si terrà domani il Diversity Brand Summit, cioè l'evento organizzato dalla Focus MGMT e dalla No Profit Diversity di Francesca Vecchioni per premiare i brand più inclusivi e fare cultura sul tema appunto della diversity inclusion attraverso Diversity Brand Index, che sarà appunto presentato domani. Che cosa emerge, Silvia, dalle ricerche di quest'anno?
In primo luogo che crescono l'attenzione e la sensibilità dei consumatori su questi temi. 7 persone su 10 promuovono le aziende considerate inclusive e questo crea un forte vantaggio competitivo, le aziende considerate tali, perché è un gap del 21% a favore delle aziende inclusive nei ricavi. Tutto merito del passaparola che la ricerca, ovvero il Diversity Brand Index, sintetizza nel Brand Promoter Score, che è in crescita addirittura del 72,8%.
Toglimi questa curiosità, come viene realizzato il Diversity Brand Index?
Dunque, quella di quest'anno, perché questo è il 2023, è stata condotta però l'anno scorso da gennaio a dicembre, e facendo una mappatura di tutte le iniziative e attività realizzate dai brand e con una survey online su un campione rappresentativo della popolazione, composto da 1000+ rispondenti che hanno valutato i brand sulla base di come venivano percepiti, ovvero se più o meno inclusivi. Dopodiché I risultati sono stati sottoposti a un pool di esperte ed esperti sui temi della comunicazione e una commissione di controllo, sempre composta da persone titolate sul tema.
E quali sono allora i settori ritenuti più inclusivi? Facci sognare.
Allora, il settore del fashion e della moda, in primo luogo, a me ha stupito, devo essere sincera, perché un tempo, almeno sull'aspetto prettamente fisico, solo parlando di taglie, no? Oppure delle modelle, dei modelli, la moda era tutt'altro che inclusiva.
Comunque, ma adesso è cambiato tutto quanto.
Sì, questo settore è passato dal 6 al 22% in 3 anni, quindi c'è stata un'esplosione. Mentre scendono le aziende retail, anche se rimangono il segmento più ampio, con il 24%. Sono ancora un po' in calo quelle dell'IT, dell'information technology al 6% e consumer services al 4% totale, più 2 punti percentuali per i settori dei consumer electronics, che è all'8%, e l'utility, che è al 4%. Tutti stabili gli altri, media, healthcare, benessere, beni di largo consumo, telco, toys, cioè giocattoli. Novità di quest'anno, l'ingresso nella categoria automotive, che fino ad ora non era stata presente.
Come li dobbiamo leggere questi dati?
Allora, intanto bisogna dire che è sempre meno facile darla a bere, passatemi un po' questo termine, ai consumatori, anche se l'indicatore del passaparola, il net promoter, è molto alto per i brand inclusivi, è però un calo rispetto all'anno precedente, di 14 punti quasi. Invece su quelle non inclusive, cioè sui brand che sono considerati non inclusivi o non percepiti come tali, rimane basso, però migliora un pochettino. Quindi questa riduzione della forbice cosa vuol dire? Indica che è più difficile suscitare un reale impatto su questi temi, perché il mercato è sempre più consapevole e si accorge se queste operazioni sono di facciata.
Certo, ne abbiamo parlato tante volte.
Sì, per lo stesso motivo quel 21% di vantaggio in termini di crescita di fatturato si riduce dal 23% dell'anno precedente. Quindi no, è sempre più difficile far credere che ci sia questa reale.
Bisogna concretizzare.
Concretizzare. Infatti bisogna essere molto concreti per migliorare la propria reputazione.
Basta parole al vento. Come è cambiato il profilo dei consumatori e delle consumatrici?
Anche lì abbiamo un po' di calo. La propensione verso il brand percepiti come inclusivi passa dal 77,5% al 69%. Ma si riducono le posizioni più estreme, ma continua a rimanere una certa quota di persone dette arrabbiate 2.0 che proprio non tollerano di parlare di questi termini, di queste tematiche, e però sono scese, sono diminuite.
Ok.
Allo stesso tempo compaiono 2 nuovi cluster che sono gli indifferenti e gli inconsapevoli e che tolgono punti alle altre categorie. Consapevoli, coinvolti, tribali sono persone che tendenti all'individualismo, questi ultimi, no? Sono tutte le categorie che fanno parte di questa ricerca. Gli impegnati sono i più numerosi, sono al 27,7%. Allora, per quanto riguarda le fasce d'età, gli over 55 risultano più favorevoli a questi temi.
Ok.
Mentre gli under 25 si mostrano più polarizzati, o meglio più diciamo parcellizzati. La fascia media prevale fra gli indifferenti, la fascia detta media.
E va bene, dopo queste verità, questi dati, i numeri non mentono mai, lo sappiamo, però l'interpretazione però potrebbe essere anche diversa. Ci lasciamo, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, vi dà appuntamento venerdì 3 marzo con la nuova puntata, e sarà l'87esima. Naturalmente vi lascia con della bella musica. E a proposito di musica, ricordiamo che stasera, mercoledì alle 22, ci sarà il nuovo appuntamento di Moonlight Mood con Marco Bercello. Oggi si parlerà, stasera si parlerà di musica onirica, esoterica, del compleanno di David Sylvian, del ricordo di Mark Hollis dei Talk Talk e di tanta musica, insomma, molto affine a quel settore. Quindi Moonlight Mood stasera qui su Radio Atlanta con Marco Bercella. E noi ci lasciamo con una quasi vecchia conoscenza di Radio Atlanta, anche perché l'ho trasmessa personalmente io venerdì scorso in Bla bla bla, onda loco air. Ron Sexsmith. Ron Sexsmith, che sembra un bambino cresciuto, in realtà è sì, un bambino cresciuto, sembra con questo visone da bambino imbronciato. In realtà è già arrivato al 16° album, è canadese, ma molto britannico nelle aspirazioni, molto Paul McCartiano. Infatti, è uno degli artisti preferiti di Elvis Costello. È tornato con questo Vivian Line, nel quale cerca subito di darsi la zappa sui piedi e si dice che è datato e antiquato. Questo è Ron Sexsmith, grandissimo pop di classe, outdated e antiquated. Buona giornata Silvia, a
buona
venerdì.
Giornata anche a te, a
ciao
tutti.
A tutti.
Was meant for you.